ho detto che, a mio avviso, in queste poche pagine di Levi Strauss è contenuta una vera e propria filosofia della musica. Io spero di riuscire a documentare questa mia affermazione. E in effetti vi sono altre conseguenze, vi sono nuovi temi che possiamo trarre da questo inizio. Il primo nel quale ci imbattiamo è il tema rilevante nella tradizione della riflessione filosofica sulla musica della temporalità. Sia il linguaggio verbale, sia la musica, sia il mito si svolgono come processi temporali. Questa è la nostra prima osservazione. Il problema della temporalità si pone per questi tre ambiti con analoga importanza. A questo proposito è subito il caso di rammentare rapidamente una distinzione che ha a che fare con questo tema e che venne proposta in sede linguistica, in sede di teoria del linguaggio, già da De Saussure, e che venne variamente ripresa in seguito e ritirata in modi diversi. Qual era la distinzione che proponeva De Saussure nel momento in cui cerca di delimitare lo campo stesso della linguistica? La distinzione era fra la lingua intesa come sistema di regole e la lingua stessa, il linguaggio inteso come direttamente praticato e nel momento in cui viene praticato. La lingua intesa come sistema di regole e la lingua in quanto oggetto della linguistica vera e propria. Quindi oggetto della linguistica non è il discorso vivo, non è il discorso così come attualmente viene sviluppato, non è la parola nel momento in cui viene parlata. In effetti la distinzione che propone Saussure dal punto di vista terminologico è lang da una parte e parole dall'altra, dove con parole intende De Saussure il discorso in atto, il discorso vivente, la parola parlata, la frase che io enuncio con tutti quei tratti che sono caratteristici dell'enunciazione diretta, cioè tratti che riguardano il tono, il timbro, che quindi sono tratti di natura extra grammaticale che non vengono considerati all'interno di una considerazione che riguarda appunto la struttura della lingua. Questa distinzione è importante per De Saussure soprattutto per sottolineare questo riferimento alla lingua intesa come sistema di regole in quanto tema, oggetto della linguistica. La stessa distinzione può essere formulata in termini temporali. La temporalità vera e propria verrà indubbiamente attribuita anzitutto alla parole, cioè alla parola parlata. E la parola parlata che avviene in un determinato momento del tempo è la frase che scorre nel tempo, che passa attraverso il tempo. E ciò che De Saussure indicava come dimensione diacronica del linguaggio, questo termine l'abbiamo già incontrato in precedenza, chronos significa tempo, dia attraverso, quindi vi è questa idea dell'attraversamento, del passare attraverso il tempo. La lingua, la langue, la lingua invece, la lingua come sistema di regole, in quanto considerata dalla linguistica, in rapporto al tema della lingua considerato così, il problema della temporalità muta di senso. Non già che non vi sia una problematica di sviluppo della lingua nella sua totalità, non già che non vi sia un'evoluzione delle regole grammaticali esattamente come c'è un'evoluzione del vocabolario di una lingua. Questo va da sé, questo riguarda la storia della lingua e c'è indubbiamente una storia della lingua. Ma uno dei punti essenziali è l'idea della necessità intanto di una considerazione della lingua nella sua autonomia e quindi anche nella sua autonomia rispetto alla psicologia, rispetto alla sociologia, ma anche rispetto allo stesso problema dello sviluppo storico. L'accentuazione tipicamente strutturalistica in sede linguistica è proprio l'accentuazione di una considerazione sistematica nella quale si prescinde dai problemi dello sviluppo. È come se fissassimo semplicemente uno stadio dello sviluppo e ci occupassimo delle regole a livello di questo stadio dello sviluppo fissato, indipendentemente quindi dal prima e dal dopo. In una considerazione sistematica della lingua, in una considerazione quindi che guarda alla struttura, possiamo mettere da parte, possiamo mettere tra parentesi, il problema dello sviluppo, ci interessano le regole potremmo dire, da questo punto di vista, dal punto di vista delle regole potremmo dire che ogni momento, e da un punto di vista sistematico in genere, potremmo dire che ogni momento del sistema è simultaneo all'altro. Anche se, a mio avviso, questa espressione di simultaneità non è molto felice, proprio perché il problema della simultaneità ci riporta ancora su un piano strettamente temporale, ma vi sono ragioni che qui non sto ad approfondire, per cui questo riferimento temporale può essere richiamato proprio per indicare questa dimensione statica della ricerca. Il termine usato in questo caso era il termine di sincronia, che rimando al problema della simultaneità. Nell'antropologia strutturale Lévi-Strauss rileva questo problema, rileva questa terminologia e sottolinea che la lingua appartiene all'ambito di un tempo reversibile. Altra espressione discutibile, tempo reversibile, perché la reversibilità non è caratteristica del tempo in generale, ma che si comprende in rapporto a ciò che io ho detto orora, cioè si intende a richiamarsi questa dimensione sincronica, di questa dimensione statica. E la parola, la lingua, appunto, è un tempo reversibile, e la parola, quella, si ricollega all'ambito di un tempo irreversibile, cioè alla temporalità vera e propria. Questo per quanto riguarda il riferimento al problema della lingua, del problema propriamente linguistico, ma questa stessa tematica può essere ridiscussa, ripensata, tenendo conto dei nostri due riferimenti, il mito e la musica, che ne è di questo problema temporale in rapporto al mito. In rapporto al mito, badate, tenendo conto che l'elemento narrativo, a nostra volta, in quanto richiamo al linguaggio verbale, può essere messo da parte. Ecco, che ne è allora di questa dimensione temporale? Lévi-Strauss sottolinea che entrambi questi elementi, cioè il momento potremmo dire temporale, il momento intemporale, sono in qualche modo presenti nel mito stesso. Vi è nella narrazione mitica sempre un riferimento a una dimensione temporale. Il mito è racconto, nel suo senso in genere si rimanda a un passato indeterminato, comunque a una dimensione temporale interna al mito e nello sviluppo del racconto, ma soprattutto rimando a un passato che non viene determinato. Questo vale in generale per i miti dell'origine, ma molti miti sono riportabili a miti dell'origine. Ma ciò che caratterizza il mito, e badate bene, il mito inteso nel contesto sociale in cui esso vive, perché il mito può degradarsi anche a racconto, per noi il racconto mitico di una tribù dell'America meridionale è necessariamente prevalentemente alla dimensione del racconto, mentre per la tribù dell'America meridionale in cui quel mito è sorto, in cui vale, vi è questo elemento di validità, l'aspetto di narrativo è indubbiamente accompagnato dall'afferramento di una validità, e quindi con una serie di rimandi impliciti interni che sono fondamentalmente sovratemporali. Cioè la storia fornisce delle indicazioni, queste indicazioni sono indicazioni che hanno un valore permanente nel caso del mito, in quanto mito vivente. E in questo senso l'elemento, la componente temporale, la dimensione del passato è una dimensione che non viene fissata ma viene poi proiettata sulla temporalità come tale, dove le differenze fra passato, presente e futuro non hanno rilievo. Cioè, si tratta di narrazioni che riguardano eroi culturali, e l'eroe culturale è un'entità che è presente e vive nella vita della comunità. Vi è dunque un accento che può cadere nel mito su una componente atemporale, e tanto più questo accento cadrà su una componente temporale ovviamente nel momento in cui noi ci accingiamo all'analisi delle relazioni interne che sono alla base del mito. Ma questo aspetto è presente anche nella musica. Dice Lévi-Strauss nel Crudo e il Cotto: questa relazione al tempo, che in prima istanza si rivela particolarmente significativa, ma poi mostra anche di essere negata, ha una natura abbastanza singolare. Tutto avviene come se la musica e la mitologia non avessero bisogno del tempo se non per infliggergli una smentita. Esse, musica e mito, sono entrambe macchine per sopprimere il tempo. Questa è un'affermazione abbastanza impegnativa. Per il mito noi abbiamo già dato qualche giustificazione, ma per la musica qua dobbiamo forse riproporre il problema, aggiungere qualche ulteriore spiegazione. Il tema della temporalità nella musica è un tema che ricorre, come ho detto prima, in maniera generalizzata, e sottolineando l'importanza dell'aspetto temporale, qui si dice invece che in fondo la musica ha con il mito questo in comune, di infliggere una smentita alla temporalità, addirittura di essere una macchina per sopprimere il tempo. Qui emerge, secondo un'angolatura un po' diversa, quella che però è una peculiarità delle considerazioni di Lévi-Strauss, una peculiarità che noi in realtà abbiamo già incontrato, anche proprio facendo riferimento alla prima analogia che Lévi-Strauss propone della partitura musicale. Abbiamo sottolineato come l'elemento processuale, tutto sommato, non veniva oggetto di uno specifico sviluppo analogico, così come invece veniva fatto per l'ordine verticale. Di fatto pare che si debba concepire, poi è possibile anche complicare il discorso, ma come pare si debba concepire essenzialmente un brano musicale in un atteggiamento volto alla struttura. Ecco, dovremmo dire che forse in un atteggiamento volto alla struttura, in effetti, non è tanto l'ordine temporale che potrebbe interessarci, ma è l'organizzazione interna del pezzo, le relazioni interne del brano, quindi quello che potremmo chiamare il disegno sonoro globale. Un brano musicale ha appunto un'articolazione, e questa articolazione può essere assimilata a un disegno. Vi è un disegno sonoro complessivo. E se noi accentuiamo questo aspetto, può essere che il fatto stesso che comunque questo disegno si debba sviluppare nel tempo, cioè che la musica debba necessariamente essere inserita in un processo temporale, potrebbe essere, diciamo così, una necessità, ma potrebbe essere interpretato come se questo momento temporale non incidesse sulla natura stessa del disegno, come se lo sviluppo temporale non fosse altro che un mostrare un disegno poco a poco. Pensate a un disegno che sia già tutto realizzato sul nostro tavolo, ma parzialmente ricoperto. Vi è un foglio che ci impedisce di vederlo tutto. Facciamo scorrere a poco questo foglio, e per questo ci vuole del tempo, e il disegno ci appare gradualmente, via via, nel corso di questo processo temporale. Ma ciò che importa, ed è questo il discorso che sta qui alla base, ciò che importa è il disegno stesso nella sua globalità. Il fatto che mi si riveli a poco è una circostanza del tutto accidentale. È chiaro che io all'inizio non afferrerò certi nessi, a poco, man mano che il disegno procede, stabilisco dei collegamenti, riesco a vedere la figura nel suo insieme, e l'importante è poi il disegno stesso, considerato nella sua globalità, così come io lo ormai riesco a cogliere al termine di questo processo di scivolamento del foglio di carta, cioè al termine del brano. Questo, io credo, è l'orientamento che guida queste considerazioni di Lévi-Strauss. Da un lato la temporalità sembra determinante e decisiva per quanto riguarda il brano musicale, dall'altro invece possiamo considerare la temporalità nient'altro come un modo accidentale di manifestarsi di un disegno sonoro in cui l'importante è proprio il carattere totale, ma carattere totale inteso come una totalità conclusa che io colgo alla fine. Questo è un'angolatura della questione, un'angolatura che ogni tanto, a dire la verità, si ripresenta nella riflessione sulla musica, anche sotto profilo psicologico, ad esempio, si sono fatte osservazioni orientate in questa direzione, sostenendo addirittura appunto che la sostanza della musica è intemporale, e che comunque è completamente coerente con il discorso complessivo che sta svolgendo Lévi-Strauss. Anche se dovessimo approfondire, vedere più a fondo questa tematica, indubbiamente tra l'intemporalità del mito, come ne abbiamo parlato in precedenza, riferita a una forma di validità interna a un gruppo sociale, e questa ipotesi, diciamo così, di intemporalità, c'è a mio avviso una grossa differenza proprio di livello di discorso, ma su queste sottigliezze dobbiamo un po' prescindere, dobbiamo accettare l'angolatura così come ci viene proposta. Il problema della temporalità tuttavia non si ferma a questo punto. Fin qui noi non abbiamo fatto altro sostanzialmente che proiettare un modo di intendere la struttura sul problema temporale del musicale, ma vi sono ulteriori complicazioni che mettono in causa il modo complessivo in cui Lévi-Strauss considera questo problema, il problema del tempo in genere, i diversi livelli che lui ritiene di poter distinguere nella tematica della temporalità, ma anche che ci conducono oltre questo stesso problema della temporalità verso questioni che riguardano piuttosto proprio il senso dell'ascolto musicale, ancora una volta il senso di ciò che Lévi-Strauss chiama l'emozione musicale. Intanto va notato subito che Lévi-Strauss ignora, ma lo ignora volutamente, le elaborazioni filosofiche del tema della temporalità, le più note elaborazioni filosofiche, ad esempio in ambiente francese, l'elaborazione bergsoniana, e anche ignora un'elaborazione altrettanto nota in ambiente francese, l'elaborazione husserliana della tematica della temporalità. Due tematiche filosofiche molto diverse, che tuttavia hanno qualcosa in comune dal punto di vista dell'orientamento del problema, e hanno in comune il riferirsi in ogni caso all'esperienza della temporalità, a porre un problema della temporalità in rapporto alla temporalità effettivamente esperita. Questo è l'aspetto comune. Questo problema dell'esperienza della temporalità non interviene nelle considerazioni di Lévi-Strauss per una scelta esplicita, per il fatto che Lévi-Strauss tende a dare al suo discorso questa impronta che vorrebbe neutralizzare i momenti soggettivi, o comunque ricondurre questi momenti soggettivi a fondazioni di carattere oggettivo. Cioè vi è questo oggettivismo di Lévi-Strauss, almeno come istanza di una considerazione oggettiva, per cui il considerare comunque il piano di un'esperienza della temporalità è fare concessione in ogni caso a un punto di vista soggettivistico. Questo è una una premessa. Per Lévi-Strauss esiste anzitutto la temporalità oggettiva, il tempo degli orologi, avrebbe detto Bergson. E poi vi è una temporalità psicologica, che è oggettiva anch'essa, che riguarda la temporalità considerata nei suoi intrecci con gli atti, i processi psichici. Questi sono i primi due livelli che dobbiamo cominciare a distinguere nella considerazione di Lévi-Strauss. Consideriamo come esempio che compare nello sviluppo del discorso di Lévi-Strauss, l'ascolto di un racconto mitico. Vi è qui l'afferramento dello sviluppo narrativo, certamente, ma come ho detto prima, se il mito è un mito vivente, cioè se l'ascoltatore è inserito nel contesto sociale entro cui il mito ha avuto origine, l'ascolto avrà un suo orientamento che in qualche modo coglie alcuni aspetti profondi del mito. Non sarà l'equivalente di un'analisi strutturale, ma sarà un tipo di ascolto che non si limita a cogliere i nessi narrativi puramente come nessi fiabeschi. Avrà una serietà il mito che è caratteristica, appunto, che contraddistingue in maniera caratteristica l'elemento mitico dall'elemento puramente narrativo. Ma per far questo ascolto non seguirà il mito nel puro e semplice ordine di successione, ma coglierà dei nessi, che sono quei famosi nessi che l'analisi strutturale porrà in una dimensione verticale. Quindi c'è una temporalità dell'ascolto, ma è una temporalità complessa, che sa guardare all'indietro, cogliere dei nessi, stabilire dei nessi. Dice Lévi-Strauss, le attività cerebrali, notate bene la terminologia, le attività cerebrali connesse all'ascolto debbono essere tali da consentire alla mente dell'ascoltatore di spaziare in lungo e in largo nel racconto man mano che si dispiega di fronte a lui. Ci deve essere un'azione psicologica, una serie, un complesso di azioni psicologiche, un complesso di funzioni psichiche, di attività cerebrali, che siano in grado non soltanto di effettuare questa concatenazione di eventi in eventi, spaziare in lungo, diciamo così, ma spaziare anche in largo, cioè in un andirivieni attraverso gli eventi del mito. Quindi non sarà solo implicata una temporalità di carattere puramente lineare, ma una temporalità che è invischiata da atti psichici di carattere diverso. Direi che però questo discorso forse si può illustrare meglio nel caso proprio dell'ascolto musicale. Cosa necessario che accada nell'afferramento dello sviluppo di un brano musicale? Occorre che si stabiliscono dei nessi, non soltanto evidentemente nell'ordine della successione, ma dei nessi attraverso atti di attenzione retroattivo, diciamo così. Cioè, noi dobbiamo essere colpiti, ad esempio, dal ritorno di un tema, ma essere colpiti dal ritorno di un tema vuol dire riafferrare, a partire dal dato sonoro attuale, riafferrare un tema che è già risuonato in precedenza. Questo è appunto quello che Lévi-Strauss chiamerebbe un atto psichico di tipo particolare, che modifica la struttura semplicemente lineare dello sviluppo temporale, ma vi sono anche altri tipi di azioni psichiche implicate. Fondamentale è l'anticipazione di un evento sonoro che sta per avvenire e che viene in qualche maniera annunciato dagli eventi sonori attuali. Vi sono atti di attenzione, potremmo dire, cioè potremmo essere colpiti da certi aspetti della formazione sonora piuttosto che da altri, da essere particolarmente attirati, atti memorativi, di richiamo memorativo all'indietro, atti di anticipazione, di attese in avanti. Questa problematica per Lévi-Strauss è una problematica di che riguarda la temporalità psicologica, quella che lui chiama la temporalità psicologica, cioè che riguarda la temporalità innestata all'interno di processi psichici eventualmente da analizzare da un punto di vista strettamente psicologico. Ma il passo importante che fa Lévi-Strauss è che comincia a rendere ragione di questo andamento, di questo discorso, è l'introduzione di un ulteriore livello temporale. Questa temporalità, la temporalità messa in questione dalla musica, non riguarda soltanto la temporalità psicologica, cioè una temporalità che rimanda al livello degli atti psichici, ma mette in questione il livello corporeo. E proprio in rapporto a questo richiamo alla corporeità, Lévi-Strauss parla di tempo fisiologico. Anzi, parla in senso strettamente analogo, per quanto io posso capire, di tempo viscerale, espressione sua. Dico per quanto io possa capire, perché farete voi una verifica. A mio avviso, nel testo di Lévi-Strauss, questi due termini sono usati come strettamente sinonimi. La mia perplessità deriva dal fatto che questi termini sono sinonimi solo in apparenza. Per quanto riguarda l'area di senso e gli orientamenti verso cui questi due termini puntano, in realtà non sarei così sicuro che queste aree di senso coincidano. Tenderei invece a vedere qui, in queste due espressioni, due direzioni divergenti per quanto riguarda gli ambiti di significato che vengono implicitamente richiamati. E perché? Perché il parlare di tempo fisiologico è un'espressione, potremmo dire, di gusto positivistico, ed è particolarmente di gusto positivistico il parlare di tempo fisiologico e in generale di rimando a processi di carattere fisiologico in rapporto alla problematica musicale. Vi è tutta una tematica che riguarda i fondamenti biologici della musica. E allora si comincerà a studiare il suono a partire dalle funzioni che esso assolve biologicamente, e non soltanto a partire dal livello umano, ma regredendo, come anche giusto, a livello animale. E allora impariamo un sacco di cose interessantissime sull'uso dei suoni, ad esempio da parte delle balene. Ecco. E a poco arriviamo poi alla problematica del suono in rapporto all'uomo, e tentiamo a partire di qui di operare il passaggio al livello propriamente musicale. Questa è una tematica coerente e conforme a un orizzonte di carattere materialistico che non è affatto estranea alle intenzioni e all'atteggiamento di Lévi-Strauss. Per un certo verso, quindi, l'espressione tempo fisiologico rimanda proprio, richiama questa idea, sia pure non in maniera particolarmente accentuata, in maniera piuttosto abile, al problema, al vecchio problema di una fondazione biologica del musicale. Studiamo cioè l'effetto che fa la musica, andando a ricercare la radice di questo effetto nei processi fisiologici. Ma l'espressione tempo viscerale direi che non ha questa stessa implicazione. L'area di senso che richiama questa espressione, essendo viscerale qui prevalentemente una metafora, non richiama affatto l'elemento biologistico, richiama invece l'elemento affettivo e l'elemento emozionale. Direi quasi che se il tempo fisiologico è un'espressione che allude, cioè di gusto, come dicevo prima, di gusto positivistico, l'espressione tempo viscerale è un'espressione di gusto vitalistico, che è una cosa diversa, che è una cosa diversa. Cioè, certo, qui la parola vita compare in tutti e due i casi, fondazione biologica della musica, e qui ho parlato di vitalismo. Però con vitalismo intendo più che altro una corrente filosofica che accentua appunto il momento vitale. Nell'altro caso invece intendo una corrente tra la filosofia e la scienza, diciamo così, che tenta di operare quella riduzione ai processi fisiologici, come dicevo prima. Questo aspetto è un aspetto notevole perché, a mio avviso, questa zona di discorso Levi-Strauss gioca su questi due elementi, gioca in maniera, io credo, abbastanza esplicita, anche se non so fino a che punto ci sia la consapevolezza della necessità di un maggior rigore critico. È interessante, proprio per quanto riguarda questo problema, che al mito viene attribuito una minore vitalità che all'elemento musicale. Cioè, certamente Levi-Strauss osserva il mito, il racconto mitico può avere un carattere di racconto vivo e quindi scuotere l'ascoltatore, può avere un carattere palpitante, ma il mito non è in grado di arrivare a implicare questo tempo viscerale che invece è caratteristico della musica stessa. Nella ouverture del crudo e il cotto, Levi-Strauss parla della veemenza del musicale, la musicalità caratterizzata da una veemenza che il mito non riesce a imitare. Il mito imita, cerca di imitare questa forza del musicale, ma l'imitazione è anche un affievolimento di questa forza. Nella musica invece vi è il richiamo di questa temporalità affondata nell'elemento corporeo, nell'elemento fisiologico. Come spiegazione si potrebbe aggiungere qui il tempo della musica è anzitutto, mi servo, faccio riferimento diretto a Levi-Strauss, il tempo del cuore, ma non nel senso sentimentale del termine, del cuore proprio il cuore come organo fisiologico, come organo corporeo, così come è un tempo polmonare, cioè un tempo della respirazione. Ecco, il tempo cardiaco, il tempo della respirazione, il tempo polmonare, stanno alla base, in qualche maniera devono essere implicati nella illustrazione della temporalità della musica. E anche qui io mi chiederei, si tratta di un discorso che sviluppa il lato fisiologico, il lato biologistico del problema o piuttosto il lato vitalistico? C'è una certa ambiguità perché questi tempi che Levi-Strauss cita, il tempo del cuore e il tempo della respirazione, rimandano alla tematica del ritmo, e questa tematica è una delle tematiche che possono essere particolarmente valorizzate in una concezione vitalistica della musica, non necessariamente biologistica. Dice Levi-Strauss: ogni contrappunto assegna al ritmo cardiaco e da quello respiratorio il posto di una parte muta. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in una composizione a più voci vi è sempre una voce in più, cioè vi è questo elemento del ritmo cardiaco e questo del ritmo respiratorio. Il ritmo cardiaco e il ritmo respiratorio sono una parte all'interno di qualunque brano musicale. Il nostro spartito è fatto di molte voci, di molte parti, come si dice, una parte non scritta e questa parte che è comunque presupposta. Ma in che senso è presupposta? Anche qui in parte noi ci muoviamo apparentemente su temi che hanno una loro ovvietà, ma questi temi che hanno una loro ovvietà vengono sviluppati in realtà da Levi-Strauss in maniera molto personale e molto singolare.